Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. You got crazy legs, you got amazing head, you got wings on your fingers and your hair's hot red, you got a place on my tongue, name on the sun, I got you going to my breast, cause you're the only one. Ooh, you're the pleasure. You make me act real dumb, you make it solid long, I have to latch your capsule, the sun you try, feel my teeth in your bone, till your head is my own, I've been talking your home, got your mind.
Velvet gold mine, you struck me like the rain. Fra i tessuti più amati dalle persone vi è sicuramente il velluto. Il suo nome viene dal latino vello e indica come esso dia una sensazione, toccandolo, simile a quella che si ha quando si accarezza un animale dal pelo corto e liscio. Nato nel XIII secolo in Italia, diventa in breve tempo un must per l'aristocrazia europea e un segno di opulenza e alta condizione sociale. Di certo non se lo poteva permettere chi lavorava la pietra, pietra che serviva in quegli anni per erigere gigantesche chiese cristiane che puntavano a superare in grandezza gli antichi templi pagani. Tuttavia, per i poveri diventerà molto più facile appropriarsi dei prestigiosi tessuti di velluto grazie a un'invenzione di inizio 800 che rese tutti gli uomini uguali e l'uso di un'arma da fuoco estremamente facile e maneggevole, la rivoltella. Perché? Beh, perché con il suo nome inglese di revolver diventerà il simbolo per eccellenza dei banditi di quel secolo, soprattutto dei contrabbandieri libertari che popolavano il selvaggio West nella sua seconda metà. E se vi sembra che tutto questo non abbia apparentemente alcun collegamento con la nostra storia, vi sbagliate, perché sia il velluto che la revolver usata per sottrarlo ai ricchi fanno parte della vita del protagonista della nostra storia, una delle tante vittime degli anni 90 e che ha cantato sì per gli Stone Temple Pilots, ma anche, per l'appunto, per i Velvet Revolver di Slash. Oggi parliamo del cristallino talento di Scott Weiland. Nasce il 27 ottobre 1967 al Kaiser Hospital di San José in California. I suoi genitori divorziano quando ha 2 anni di età e da allora vedrà il padre biologico solo ed esclusivamente l'estate, anche perché la madre Sharon avrà subito dopo una relazione con David Weiland che culminerà in matrimonio. Il patrigno deciderà di adottare legalmente Scott, che da allora prenderà il cognome del suo nuovo papà. Durante lo stesso anno la famiglia si trasferisce nell'Ohio, nella località di Bainbridge Township. Riceve un'educazione cattolica, la famiglia è molto credente e dunque lo fa entrare nel coro delle voci bianche della chiesa e questo è, se vogliamo, il suo vero esordio musicale. Potrebbe sembrare strano dato il suo stile di vita successivo, ma Scott di quei giorni ha solamente bei ricordi e rimarrà un cattolico praticante, difficile capire come, per tutta la sua vita. A 10 anni, la sua prima grande infatuazione musicale. Mentre in vacanza in California, il padre lo porta a vedere La febbre del sabato sera e lui rimane talmente colpito dal film da andare a scuola vestito da Tony Manero, pensando di essere il più figo della scuola, invece ottenendo ovviamente il risultato opposto. Non si vestì più come una rockstar fino a quando non lo sarà veramente, tanta fu la vergogna di quel giorno. Essere presi in giro da bambini, per quanto non piacevole, è un evento che bene o male capita a tutti e, salvo casi estremi, non è un evento traumatico. L'evento che cambierà per sempre il corso della sua esistenza, e forse spiega tutto del suo successivo malessere, avviene quando è di ritorno da scuola e ha solamente 12 anni.
C'è un ragazzo grosso e muscoloso, così lo descrive Scott, dell'ultimo anno di liceo, che prende sempre il bus insieme a lui per andare a scuola. Un giorno, al ritorno da essa, il ragazzo lo invita a casa sua e Scott, pensando fosse un invito per giocare, accetta, ma verrà invece stuprato da lui, dopodiché minacciato di non farne parola con nessuno, altrimenti il suo carnefice avrebbe rovinato la reputazione di Scott, fatto in modo che nessuno fosse più suo amico. Scott sceglierà dunque di reprimere questo ricordo fino ad autoconvincersi che non era mai successo, di non averlo mai vissuto, e ci vorranno anni di terapia per rendersene conto.
So we're alone again. I wish it were over. We seem to never end. Only get closer to the point where I can take no more.
Fortunatamente per lui, a 14 anni, ritorna in California, nella città di Huntington Beach, dove la sua vita prende un'altra piega, per una volta migliore. Finisce all'Edison High School, istituto che ruota intorno alla sua squadra di football, un'eccellenza a livello statale, e questo fa il gioco di Scott. Il ragazzo infatti dimostra spiccate doti atletiche e viene dunque scelto come quarterback, il che significa diventare popolare in automatico, se non fosse tuttavia che entra a far parte anche del Glee Club, il che significa diventare sfigato in automatico, e dunque si trova nella posizione di essere troppo sfigato per quelli cool e viceversa. Arrivato a 16 anni è dunque a un bivio: proseguire con lo sport oppure dedicarsi completamente alla musica? Abbandonare il football non è facile. Come giocatore è piuttosto bravo ed è in odore di essere scelto dalla prestigiosa Notre Dame University e quindi avere una borsa di studio per il college. La musica invece non dà alcun tipo di garanzia. Difficile dire come sarebbe andata se Scott non avesse incontrato insieme a due amici, Corey Hickok e David Allen, Robert De Leo a un concerto. I tre rimangono folgorati dall'esibizione del bassista e vogliono assolutamente formare una band insieme a lui. Corey suona la chitarra e David la batteria. Iniziano praticamente a pedinarlo per poterlo convincere, almeno questa è la versione ufficiale. Quella ufficiosa è che si siano incontrati a un concerto dei Black Flag, dove hanno scoperto di uscire con la stessa ragazza. Intendo Scott e Robert. Fatto sta che una volta compiuta la missione fondano una band dal nome Swing. È nato il primo nucleo dei futuri Stone Temple Pilots, ma i tempi per la scalata al successo saranno decisamente lunghi. La scelta di dedicarsi al rock, infatti, non nasceva da una pari opportunità di carriera rispetto al football, ma semplicemente dalla propria passione, perché in effetti gli Swing non andranno proprio da nessuna parte. Si iscrive dunque all'Orange Coast College a Costa Mesa e per sbarcare il lunario lavora come grafico per il Los Angeles Daily Journal. Si occupa di impaginare la prima pagina quando andava ancora fatto a mano e ovviamente non al computer. Nel frattempo continua a suonare in piccoli locali, parliamo di 50 spettatori al massimo, ma di cui almeno una decina sono i suoi colleghi dal giornale, dove è ben voluto praticamente da tutti. La prima svolta arriva quando Allen decide di lasciare la band per lo scarso successo e al suo posto viene preso Eric Kratz. Mentre la seconda accade poco dopo, nell'89, quando è Hickok ad andarsene. Questa volta, tuttavia, non hanno già in mente qualcuno per sostituirlo e dunque incidono dei provini per trovare un nuovo chitarrista. La scelta si rivela più complicata di quanto pensassero e allora Robert si fa coraggio e propone suo fratello maggiore, Dean. Quest'ultimo non era stato proposto sin dall'inizio per un semplice fatto. Era diventato un businessman di successo che, quando ha visto che poteva avere una carriera stabile e ben remunerata, non è che abbia appeso la chitarra al chiodo, ma l'ha declassata a semplice hobby. Non si sa come, ma riescono a convincere anche il businessman, anche se devono cambiare nome per lui. Da Swing diventano i Mighty Joe Young. I'm questa nuova formazione effettivamente ha una marcia in più rispetto alla precedente. L'intesa fra i vari membri della band è perfetta, la qualità artistica sale. Ciò che ancora manca, come spesso avviene, è una direzione precisa, e per trovarla iniziano semplicemente a sperimentare qualunque cosa. Per una volta, fra l'altro, parliamo di generi musicali e non di droghe. L'idea era di non lasciare nulla di intentato. Scott e Robert sono le due menti della band. Lavorano e vivono a poca distanza l'uno dall'altro e in questo modo possono sfruttare ogni momento libero per dedicarsi alla composizione di nuove canzoni. Nel 1990 registrano il loro primo demo che, sebbene contenga già canzoni che poi finiranno nel primo disco degli Stone Temple Pilots, stupisce per l'incredibile fluidità dei generi suonati. Ci sono dentro sonorità funk, persino dello yodel. Nel frattempo cominciano a suonare in maniera molto più sistematica e ambiziosa in tutti i locali dell'area compresa fra Los Angeles e San Diego. Aprono anche per gli Electric Love Hogs. Il loro chitarrista Dave Kushner lo sentiremo di nuovo in questa storia. A questo punto Scott pensa che sia arrivato il suo momento e dunque si licenzia dal giornale per dedicarsi solamente alla musica, e fortunatamente non sbaglia. Nel 1992, durante un loro concerto, vengono notati dal talent scout Don Millen e il primo di aprile firmano un contratto con l'Atlantic. L'Atlantic le manda subito a registrare il loro primo disco sotto la direzione del produttore musicale Brendan O'Brien. La registrazione del disco in sé non presenta grosse difficoltà, come spesso accade, il gruppo ormai aveva una solida scaletta provata e riprovata. I problemi si concentreranno tutti sul nome da dare alla band. Appena finite le registrazioni vengono infatti contattati dai legali di un bluesman che si era già registrato con il nome Myri Joe Young e che li invita dunque a desistere dall'utilizzare il suo nome, altrimenti si sarebbero presto conosciuti in un'aula di tribunale. Hanno bisogno di un nuovo nome e vengono ispirati da un adesivo presente in studio della STPO. Decidono di chiamarsi Shirley Temple's Pussy, la vagina di Shirley Temple, ma l'Atlantic gli fa capire, non proprio gentilmente, che le possibilità di andare alle stampe con quel nome erano meno di zero. Scott sarà anche mezzo pazzo, ma non tanto folle da far storie per una sciocchezza del genere. Decidono però di tenere le iniziali da cui tutto era partito, STP, e da Shirley Temple's Pussy passeranno a essere gli Stone Temple Pilots, nome che per stessa ammissione di Scott non ha alcun senso se non questo. A settembre può dunque uscire senza ulteriori indugi il disco d'esordio degli Stone Temple Pilots Core, riferimento biblico ad Adamo ed Eva. La qualità del disco è molto alta e si dimostra essere un perfetto mix fra le sonorità dell'infanzia dei vari membri, quelle dell'hard rock degli anni 70 per intenderci, e le nuove sonorità grunge che dominano il mondo del rock in quegli anni. La reazione del pubblico è dunque ottima, con il disco che arriva in top 5, così come i singoli estratti da esso, come Sex Type 10, Creep o Plush. La critica invece è di tutt'altro avviso, li stronca in pieno, definendoli senza molti mezzi termini dei meri plagiatori dei Pearl Jam. poco importa, perché il pubblico pare non averne mai abbastanza di loro. A fine anno Scott si esibisce insieme a Dean in una versione acustica di Plush che passa alla storia come la prima volta in cui tutti si sono accorti dell'immenso talento vocale di Waylon. Il 1993 lo passano in tour per aumentare ancora di più la schiera dei loro fan, aprendo prima per i Rage Against the Machine e poi per i Megadeth di Dave Mustaine. A fine anno MTV li richiama per un intero concerto in acustico, come era di moda in quegli anni. Il 1994 si apre alla grande con un'incetta di premi e decidono dunque di battere il ferro finché è caldo, registrando in meno di un mese il loro secondo disco, Purple, che esce il 7 giugno di quell'anno, esordendo chiaramente al numero 1 della classifica rock. Scott, alla fine di quest'anno, è il frontman della band alternative rock più di successo di tutta la scena, entrando nell'Olimpo dei grandi cantanti grunge degli anni 90. Ma agli dèi, si sa, non piace la concorrenza, ed è dunque questo il momento in cui iniziano veramente i problemi. Driving faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and last no more. These conversations kill. Faster in my car. Time to take her home. Her daisy head is counting the snare. Time to take her ride. It leaves today. No conversation. Time to take. Nel 1995 Scott prende una piccola pausa dagli Stone Temple Pilots per creare una sua band, un side project chiamato Magnificent Bastards, con cui tuttavia riesce a incidere solamente due canzoni, un brano originale e una cover di John Lennon. Il progetto infatti dura pochissimo perché a maggio dello stesso anno viene arrestato per possesso di cocaina ed eroina, di cui fa un uso che potremmo definire smodato. Viene rilasciato sulla parola, ma sarebbe meglio dire che gli danno un anno in libertà vigilata, al fine del quale il giudice avrebbe deciso il suo futuro. Dopo questa batosta capisce che è molto meglio tornare dagli Stone Temple Pilots e registrare un nuovo disco per restare lontano dai guai. La band, che non è di certo composta da monaci tibetani, cerca di supportarlo pensando che la soluzione migliore sia quella di convivere per comporre e incidere il nuovo disco. Tiny Music, Songs from the Vatican Gift, esce dunque a marzo del 96 e stupisce tutti, perché il lavoro segna una sorta di inversione a U rispetto al loro stile musicale. Abbandonano il grunge per uno stile più orientato verso il glam psichedelico, cosa completamente anacronistica per l'epoca. E questa volta la critica è assolutamente entusiasta in brodo di giuggiole e il pubblico decisamente meno, reazione opposta rispetto a quella scatenata dal primo disco. Purtroppo i problemi di tossicodipendenza di Scott, che si fanno sempre più gravi, impediscono alla band di poter andare davvero in tour durante quell'anno, anche perché, scaduto l'anno di libertà vigilata, il giudice imporrà a Waylon di andare in rehab, visto che non aveva fatto assolutamente nulla per limitare il suo consumo di stupefacenti. Pensate, qualunque droga disponibile in quegli anni, sicuramente lui l'avrà provata. per suggellare il nuovo stile musicale, aprono i Kiss per la loro reunion di quell'anno, con Peter Criss, che è intervistato, esprime tutta la sua preoccupazione per lo stato di salute di Scott. A peggiorare il tutto, ci si mette l'inizio di una relazione con Courtney Love, dove a unirli è la passione comune per il Brown Sugar. Un paparazzo lo fotografa in uno stato impietoso e manda le foto alla rivista scandalistica Hustlers, il cui direttore, vedendole, decide che c'è un limite a tutto e sceglie di non pubblicarli. Un giornale scandalistico. Pensate come doveva stare. A ottobre rientra in riabilitazione, il mese successivo esce, prova ad andare in tour con gli Stone Temple Pilots, ma l'esito purtroppo è di nuovo lo stesso e molti pensano che ormai la band non potrà più andare avanti. Nel 97 infatti le voci riguardo allo scioglimento della band sembrano diventare realtà, quando gli altri membri degli Stone Temple Pilots iniziano a esibirsi con il nome Talk Show e con Dave Katz alla voce, pubblicando anche un disco, mentre Scott si dà alla carriera solista. Nessuno dei due progetti però riuscirà a attirare alcuna attenzione, né dalla critica né dal pubblico, e nel 1998 i membri annunciano che gli Stone Temple Pilots erano solamente in pausa, non si erano mai sciolti e anzi avevano l'intenzione di pubblicare a breve un nuovo disco. E il disco effettivamente esce a fine anno con il titolo di Number 4, segnando un ritorno al sound originale della band. È un buon successo, il disco vende bene soprattutto grazie alla sua hit e al relativo video Sir Girl, con protagonista Sarah Michelle Gellar, la star televisiva del momento per i pochi di voi che hanno vissuto senza aver mai visto un episodio di Buffy. Il nuovo successo tuttavia non aiuta Scott, che è ormai pienamente infilato in una spirale distruttiva che lo porta allo scontro frontale con le autorità. Nel 1999 viene arrestato di nuovo per possesso dei stupefacenti e questa volta il giudice non sarà così magnanimo, lo spedisce dritto in galera per 5 mesi. Spesso si dice che il genio viene accompagnato dalla sregolatezza e per quanto riguarda Scott Weiland, mai frase è stata più vera. Arrivati all'anno 2000, Scott è già al suo secondo matrimonio. Nel 94 si era sposato con Janina Castaneda per poi divorziare dopo 6 anni, così da poter convolare a nozze con la nuova compagna Mary Forsberg, già incinta del loro primo figlio Noah. La coppia divorzierà nel 2007 in maniera tutt'altro che pacifica dopo aver avuto un'altra figlia di nome Lucy. Fra gli episodi che segnarono la rottura, quello in cui Mary bruciò tutti i vestiti di Scott, stanca della sua continua infedeltà nonché tossicodipendenza. E non sarà il suo ultimo matrimonio. Tornando al 2000, a novembre viene chiamato per esibirsi come vocalist insieme ai rimanenti membri dei Doors per il loro show tributo su MTV. Canta con loro Break On Through, che registra successivamente come cover insieme agli Stone Temple Pilots, e 5-2-1. Fuori dalle scene, la sua vita è il caos più totale, ma incredibilmente, come sale sul palco, il suo talento resta immutato, cristallino, lampante. L'anno successivo, nel 2001, gli Stone Temple Pilots rilasciano il loro quinto disco, Shangri-La Dida, e per supportarlo decidono di fare un tour a due insieme ai Linkin Park, ma è tutto inutile, in quanto l'album sarà un completo flop per la band, non riuscendo a intercettare l'interesse del pubblico e neanche quello della critica, che ad esclusione del loro terzo disco non è che li abbia mai amati più di tanto. Parte della colpa ricade anche sull'etichetta, che ormai stufa dei comportamenti di Scott aveva perso grande interesse per la band e dunque non fece molto per promuoverla, pensando avesse ormai i giorni contati. E in effetti aveva anche ragione. Infatti per fine anno sarebbe prevista la registrazione del disco successivo, il sesto, ma la band annuncia a sorpresa che aveva deciso di posporre a data da destinarsi qualsiasi lavoro in studio. E nessuno si sorprende, nessuno chiede spiegazioni, in quanto è palese che il problema ormai è scotto. La proverbiale goccia che fa traboccare il vaso arriva a fine 2002, quando Scott e Dean litigano furiosamente alla fine di un concerto. Ufficialmente la band non si scioglie, ma a metà del 2003 i fratelli De Leo annunciano che di fatto gli Stone Temple Pilots, per decisione unilaterale, non esistono più. Scott è un colpo basso, di quelli che potrebbero mettere fine a una carriera, e invece la tempistica fa sì che al posto di una band che si stava ormai trascinando potesse nascere un supergruppo con molto altro da dire. Il caso vuole, infatti, che nel frattempo fallissero i progetti solisti di Slash, quello degli Snakepit fu un fallimento commerciale, non musicale, e di Duff McKagan. Entrambi momentaneamente senza band si ritrovarono a suonare insieme a Matt Sorum per una sorta di reunion dei Guns senza Axl al concerto tributo per il musicista Randy Castillo. Quei tre non avevano mai suonato male insieme in vita loro e naturalmente quella volta non fece eccezione. Dopo il concerto Duff decide di contattare il suo amico Dave Kushner, compagno di liceo e dunque anche di Slash, che tuttavia non aveva mai suonato con quest'ultimo. Alla prima jam insieme scoprono di avere però un'intesa perfetta. Non entra immediatamente nella band perché i tre ex Guns hanno come vero obiettivo Izzy, il quale tuttavia dura solo 2 settimane per via della sua richiesta di essere il cantante in tandem con Duff. A oggi Slash ancora non sa dire se fosse serio o se fosse il suo modo di dire che non gli interessava. Il fatto sta che lui è fuori e Dave è dentro, ma resta il problema del cantante. Fanno audizioni praticamente a chiunque, non rimanendo mai pienamente soddisfatti da nessuno. Axl avrà tantissimi difetti, ma trovare qualcuno che canti come lui è oggettivamente impresa titanica. Riceveranno invece dei sonori no da coloro che intendevano ingaggiare, fra cui Miles Kennedy. Duff, in tutto questo, aveva fatto amicizia con Scott, in quanto andavano, pensate un po', nella stessa palestra. Anche Sorum lo conosceva perché erano stati compagni di rehab. Ai due viene un'idea. Ma perché non chiediamo a Scott? Mandiamogli un provino. Scott riceve il provino, lo sente e lo rispedisce con lettera espressa al mittente. Risponde che quella roba sembrano i Bad Company nella loro versione peggiore, ma gli ex Guns non demordono e inviano un secondo demo con un altro materiale, questa volta materiale del livello dei Guns N' Roses dei tempi migliori, ma Scott continua a dire di no perché formalmente gli Stone Temple Pilots esistono ancora. E proprio in questo momento, per sfortuna di Scott ma per fortuna di Duff e Sorum, arriva la pugnalata alle spalle dei fratelli De Leo che decidono che gli Stone Temple Pilots non esistono più. Rimasto senza progetto, Scott si fa convincere, ma decide di partire con i piedi di piombo. È ancora titubante.
Yeah.
decidono di registrare intanto due canzoni, una inedito, Set Me Free, e la cover di Money dei Pink Floyd. Il risultato non lascia spazio a dubbi, le canzoni suonano da Dio e dunque è proprio il caso di proseguire. Il nome della formazione lo decide Slash. Inizialmente propone Revolver perché aveva visto un western con quel titolo e oltretutto Revolver era il suo disco preferito dei Beatles, ma poi decide di aggiungerci prima la parola Velvet per creare uno simbolo, una revolver di velluto. Il primo disco, con i testi praticamente scritti tutti da Weyland, ha una genesi complicata perché durante le registrazioni Scott viene di nuovo arrestato per la terza volta e il motivo neanche dobbiamo dirvelo. Potrà dunque stare in studio solo 3 ore al giorno come permesso di lavoro rispetto alla condanna ai domiciliari. Bisognerà aspettare dunque il 2004 per l'esordio dei Velvet Revolver con il loro Contraband che malgrado tutto è un capolavoro. Un disco pienamente hard rock trascinato dalla incredibile hit Slither, uscito in un momento in cui questo genere non viveva una fase felice come del resto tutto il rock, ormai svuotato dall'esperienza del new metal. La critica come sempre lo stronca dicendo che non c'è grande intesa fra il cantato e la parte suonata, che la band è semplicemente uno che canta come fosse ancora negli Stone Temple Pilots mentre gli altri suonano come fossero ancora nei Guns N' Roses, ma al pubblico sembra non interessare nulla di tutti questi dettagli, si godono semplicemente del grande rock. I Velvet Revolver vanno in tour per i successivi 19 mesi consecutivi, dove scoprono che hanno tutti una cosa in comune, l'amore per l'alcol e la cocaina, Kushner a parte. Slash, Duff e Matt decidono che però così non si può continuare. Sanno già da tempo che se andranno avanti, l'unica cosa a cui andranno incontro, oltre al successo, è la morte. Decidono dunque di disintossicarsi una volta per tutte. Vorrebbero coinvolgere anche Scott, che tuttavia declina l'invito. E per Slash è in quel momento che l'hanno veramente perso. Scott, oltretutto, vive nel frattempo i due momenti peggiori della sua esistenza. Prima muore il fratello minore, d'infarto, provocato dal suo estremo consumo d'alcol e droghe, un campanello d'allarme che purtroppo non ascolterà. L'altro invece riguarda il suo quarto arresto per possesso di droghe, per lui il momento più basso della sua vita. Questa volta è terrorizzato, ha paura che gli portino via i figli e che la moglie lo lasci, cosa che oltretutto accadrà. Per la prima volta nella sua vita pensa davvero a smettere. Nel frattempo butta tutto se stesso nel secondo disco dei Velvet Revolver, Libertad, che inizialmente doveva essere un concept album, tema facilmente intuibile dal titolo, ma cambierà idea rispetto alle sue ultime esperienze e dunque il disco sarà in gran parte dedicato al fratello. Il tour di promozione del disco verrà effettuato da separati in casa, anche questa volta il motivo è perché i compagni non lo sopportano più. Scott non ci sta però a farsi licenziare e dunque comunica la fine del gruppo all'insaputa del resto della band durante un concerto. Praticamente fa ai Velvet Revolver quello che i De Leo avevano fatto a lui alla fine. Slash & Co. proveranno a dire che i Velvet sarebbero andati avanti, ma Scott, per quanto potesse essere poco simpatico, era insostituibile e dentro lo sapevano anche loro. Si riuniranno una sola volta, il 12 gennaio del 2012. Nel 2008 Scott è di nuovo per l'ennesima volta in rehab, ma per una volta sembra che stia riuscendo a ripulirsi per davvero. Si ricongiunge infatti con gli Stone Temple Pilots fino al 2013, partecipa a diversi progetti solisti e non, si sposa per la terza volta e la gente, con cauto ottimismo, inizia a pensare che sia riuscito a salvarsi, a interrompere quella spirale distruttiva che sembrava ormai ineluttabile. Purtroppo ineluttabile lo era davvero. Scott era stato semplicemente più abile di prima a nascondere le sue continue ricadute, soprattutto per quanto riguardava l'alcol. Ma la verità, prima o poi è destinata a venire a galla e nel 2015 diversi video presi dai vari backstage dimostrarono che era tornato alle stesse abitudini di prima. Waylon prova a difendersi, dice che le droghe non c'entrano niente, che era sobrio da 13 anni, ma ormai non gli crede più nessuno. E forse che anche il suo pubblico più intimo, più affezionato gli abbia voltato le spalle, è stata per lui la mazzata finale. Viene trovato morto sul bus del suo tour la mattina del 3 dicembre 2015. Per la quantità di droghe trovate nel corpo, inizialmente verrà indicata come causa della morte un'overdose, ma in realtà era stato il cuore a cedere, proprio come per il fratello e per il suo idolo Jim Morrison.
Forward yesterday makes me want to stay. What they said was real makes me want to steal. Living under house, guess I'm living out of mouse. All's I got is time, got no meaning, just a rhyme. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to hear. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to steal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like to steal. I'm half the man I used to be.
Parlare della sua eredità non è facile. Scott è stata una persona semplice, non era amato nell'ambiente, ma più per come si autodistruggeva che per una sua supposta antipatia. I suoi funerali verranno eseguiti in forma privata, con gli Stone Temple Pilots e i Velvet Revolver presenti entrambi senza defezioni, gruppi che avevano provato a rimanere con lui fino all'ultimo perché sapevano benissimo che trovarne un altro con lo stesso talento era impossibile. Il resto del mondo del rock manderà messaggi in suo onore, ricordandolo come l'ennesima vittima di una generazione di poeti maledetti, fatti al meglio delle loro possibilità artistiche, ma non per durare. I traumi subiti durante l'infanzia, il disturbo bipolare che non aveva mai reso noto, lo avevano piano piano trasformato in una persona con cui era difficile convivere. E la droga non era stata che un mezzo per provare a sentire meno dolore, come per tanti altri sfortunati prima di lui. Lo stesso identico dolore che ha reso in qualche modo le sue capacità di interpretazione incredibili, passando con estrema facilità dal cantare per scatenare la gente al cantare per farla piangere, dal pogo di massa a esibizioni struggenti come pochissimi artisti al mondo possono fare.
And I feel the time's a waste to go. So where you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. And I feel it. Where you gone to tomorrow? Where you gone with a mask I found? Smell her. Well, she smell alone. Mm.
depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see these are the eyes of disarray. Would you even care? And I feel it, and she feels it. Where you going to tomorrow? Where you going with a mask I found? And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. When the dogs, you find her. Got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs, you find her. Got time find it, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Maggioranza dei paesi del mondo, anzi in tutti i paesi del mondo tranne uno, non è necessario pronunciare per intero il nome della band dei Velvet Revolver. Basta infatti dire semplicemente i Velvet, perché a chiunque vengano in mente immediatamente Slash e appunto Scott Whelan, in tutti i paesi del mondo tranne che in Italia. Perché a Roma nel 2000 si formava una band che sceglieva come nome proprio quello di Velvet, e nel 2001 faceva successo nel panorama nazionale con una one hit wonder pop veramente notevole, Boy Band, che ci ha tormentati o estasiati a seconda dei gusti per più di un'estate ininterrottamente. Non sarebbe errato dire che su base temporale i Velvet originali sono la boy band romana e che Slash gli ha copiato il nome.
Io riprendo il mio colore e dovrei curarmi un po', modellare il fisico, espressioni da migliorare.